Bentornate e bentornate amiche e amici di The Next Chapter, il podcast che oggi vi dirà se è meglio avere in squadra Kevon Looney o Kyrie Irving. Ricordo che ci potete seguire su tutti i social, ascoltare su Spreaker e dovunque ascoltiate i podcast, eccetera, eccetera. La redazione oggi ha perso un po' i pezzi, ma c'è un super ospite che introduco subito. Lavora in radio davvero, non come noi stronzi, scrive su Ultimo Uomo. Bolognese d'adozione, ciao Dario Ronzulli.
Ma buonasera, buonasera a tutti. Ora, che non sia stronzo, questo è tutto da vedere, eh? Tutto da valutare. Se volete, faccio lo stronzo.
Su Twitter ha azzardato uno strano paragone tra Giovanni Malagò e Greg Popovich. Ciao Nicolò Scarpelli.
Ciao, buonasera a tutti. Voglio fare molto lo stronzo io stasera.
Ha scambiato due chiacchiere con Buddy Hield, che pare gli abbia detto: che bello non essere più fulminato nella stanza per una volta. Ciao Leonardo Flori.
Leonardo Floyd invita tutti i partecipanti di questo podcast a essere particolarmente stronzi con questo direttore interim.
Proverà a paragonare il finale di Gara 5 con un film di Tarantino. Ciao Jacopo Gramegna.
Deathproof a prova di morte, esattamente come è andata per Golden
Grande.
State. Comunque, ciao a tutti e vorrei vivere come Marvin Williams. Non meritarmi 15 milioni e prenderli
Ma
subito.
qui, proprio, cioè, io te l'ho detta così live e tu mi hai saputo dire subito il film? Davvero?
Certo, assolutamente.
Vabbè, ok.
Ma con chi pensi di star parlando?
Esatto.
Io sono.
Professionista vero.
Mamma mia, incredibile. Io sono Michele Pelacci e ripercorrerò velocemente la partita. Rispondete pure: sì, Fabio, guardiamo la partita in un minuto. E insomma, mi interromperò al momento clou. Allora, torna KD, ne parleremo. Gli Warriors iniziano 5 su 5 dell'arco, segnano 34 punti nel primo quarto. Non succedeva dal terzo quarto di gara 2, ovvero la precedente vittoria. Secondo e terzo quarto finiscono 50 pari in totale. Nel frattempo si rompe KD, di nuovo ne parleremo. I Raptors rimontano. Leonard è davvero giordanesco nel realizzare una stretch da Kawhi 10, Warriors 0. Mancano 3 minuti circa al primo titolo del Canada dal 93 e il primo titolo di sempre per i Raptors, che sono più 6. Curry sbaglia una tripla ben costruita. Palla ai Raptors, la scoscia ben carina. Sta per esplodere, ma pausa scenica. Nick Nurse chiama timeout. Dario Ronzulli, che
Sì,
succede? Ora comincia il bello, no? La partita comincia adesso praticamente.
tutto quello che è successo prima è corollario, tranne una cosa, e su cui evidentemente torneremo, perché so che torneremo. No, succede che onestamente siamo rimasti tutti sorpresi. È vero, non è la prima volta che Nick Nurse chiama timeout in quelle condizioni e in quelle situazioni di partita. Però io vi dico la verità, allora, lì per lì, guardando la partita, ho detto: ma perché? Cioè, perché interrompere quel flusso così positivo che tu giustamente hai descritto per chiamare timeout? Hai visto stanchi i giocatori? Ok, ci può stare. Però onestamente io di primo acchito ho detto: ma io sfrutto il momento, sfrutto l'onda. Se sbaglio il tiro e Golden State mi torna sotto, allora chiamo timeout. Ma con Leonard che ne fa 10 di fila in quella maniera lì, cioè, perché interrompere il flusso? Non si interrompe il flusso. E invece l'ha fatto, e poi ovviamente parliamo anche col senno di poi, ci mancherebbe. Però vi dico che lì per lì io sono rimasto un po' perplesso, ecco.
Certo, sembrava
Posso
anche
fare il diavoletto di turno e magari spararmi una cartuccia su il primo vero errore di inesperienza di Nurse in questi playoff?
ci può stare.
Ci può stare, oppure ci può stare proprio per evitare la sindrome da inesperienza, ha voluto utilizzare una mossa che è già utilizzata in altre occasioni ed ha finito per sbagliare. Cioè, magari il discrimine è abbastanza labile, il confine è abbastanza labile tra le due cose, però di certo è stata una scelta che con il senno di poi ha pagato, perché poi ha preso un 9-0 subito dopo il 10-0 e di fatto l'ha persa lì, anche se poi ha avuto la chance di vincerlo.
Ho letto stamani, però non so quanto ero sveglio e quindi non so se sto dicendo
Sicuramente poco.
una bischierata, ma mi sembra che quando il cronometro va sotto i 3 minuti, se hanno più di 3 timeout uno lo perdono. È una stronzata. Non lo so.
Non ho idea.
Questa piega del regolamento che sembra una corte marziale, perché ho letto perché dovrei perdere un timeout.
Non lo so, ho letto.
Però sapete essere, che la grafica però è cambiata in effetti. Cioè dopo il timeout, prima del timeout era 4
e sono andato a 2. Esatto, sì, esatto.
Questa, onestamente non conosco il regolamento in questo senso, però la grafica era stata piuttosto questa. Ne ha chiamati 2 a fila, ma non mi pare.
Esatto, esattamente il mio punto, perché mi sembra abbia mai uno solo, e lo diceva, non so se è un insider dei Raptors o qualcosa di genere, che sì, la chiamavo perché li aveva visti stanchi, eccetera, eccetera, ma anche perché gliel'avrebbero comunque tolto, e allora a quel punto chiamiamolo e festa finita. Poi sono d'accordo con quanto è stato detto, e tra l'altro secondo me è stato un errore, anche perché lui ha detto che i suoi giocatori erano stanchi, ma quelli degli Warriors non è che erano proprio più freschi, soprattutto perché Cousins erano 4-5 minuti, era in campo e stava un po' facendo
fatica.
No, era proprio, cioè, la partita emotivamente si era completamente spaccata, cioè era veramente cioè, io sono sincero, probabilmente ho portato male come mio solito, ma in quel momento lì avevo iniziato a programmare piccolissimo momento di marketing, stavo scrivendo l'articolo di analisi per Ultimo Uomo, cioè in quel momento lì avevo cominciato a scrivere della vittoria di Toronto, perché veramente sembrava impossibile.
A te l'hai fatta quando hai messo Vince Carter che fa il suo Twitter accidente a te.
Ma sì, la verità è che aveva pronta la bozza da premere invio al tweet, hai capito? Quello lì, no, a parte gli scherzi.
Poi Warriors happens.
Warriors happens, adesso ne parliamo in 3 minuti. Ultima cosa su questo timeout è che mi sembrava, volevo condividerla su Twitter ma non ho avuto la connessione, il video di Lauri che dice, raga, magari non si capisce bene, lui parla verso la panchina, parla verso Leonard che ha la palla, cosa dica non è chiaro, se dice no, non chiamatelo timeout oppure chiamatelo che sto morendo, ma quello che ci interessa adesso è andare magari un po' oltre il timeout, posto che evidentemente trovare un solo, no, colpevole per la delusione della sconfitta non ha senso, per questo time out, insomma, chiaro, però magari dopo non succedeva il 9-0 successivo e quindi finiva, ce ne ricordavamo neanche questo time out, no? Quello che succede dopo è molto interessante, con scelte arbitrali anche, possiamo parlare se volete, possiamo parlare di Klay Thompson che ancora una volta spalle al muro, è lui che porta la squadra alla rimonta. Curry ha messo una tripla. Dario, un riassuntino, quello che vuoi.
Sì, no, ci davate anche Cousins che ci ha provato in tutti i modi a far vincere Toronto, proprio ci ha provato fino in qualunque modo, esatto, non c'è riuscito, non so se ci riproverà in gara 6, probabilmente sì. E poi parentesi, il fatto che i minuti finali li abbia giocati Cousins ci fa capire anche come sia messo Curry in questo momento, perché si gira in panchina e c'ha Looney che poverino non si regge in piedi, Bogut che sostanzialmente è inutile e Jordan Bell che è dannoso, quindi fa capire, se possibile aumenta ulteriormente l'enfasi della vittoria di Golden State di stanotte, secondo me,
anche perché sì certo, ti parlo, finisco
dopo. No, dimmi.
No, volevo dire, anche perché, come faceva notare Flavio Tranquillo in telecronaca, probabilmente non avrebbe dovuto scendere in campo, non sarebbe dovuto scendere in campo Cousins, cioè è stata una scelta dettata anche dall'infortunio di Durant, cioè probabilmente era stato programmato che non entrasse proprio in campo ed è stato costretto ad andare a prendere il miglior attaccante che aveva in quel momento.
Sai, secondo me non ha fatto neanche una brutta partita.
No, nel complesso no, sono 9 punti in fila.
Sta andando bene, comunque...
No, più che altro perché
non sei suolto dal campo.
No, ma secondo me, cioè, il discorso di Houses è che mi metto nei panni di uno che non ha mai fatto i playoff in vita sua, li fa nell'anno in cui rientra da un infortunio a tendine d'Achille, in cui salta i primi 4 mesi di stagione, in cui arriva a playoff e gli esplode letteralmente un muscolo ed è costretto a giocare fuori forma e fuori condizione, perché comunque quello è chiaro che sono d'accordo con quanto ha detto Dario, cioè oggettivamente ci ha provato in tutti i modi, alla fine da quanto era stremato e morto ci ha provato in tutti i modi a fargli perdere, però ecco, cioè
no, nel momento del vorrei bisogno
spezzare l'ha portato, no appunto volevo spezzare una piccola lancia, una piccola arancia nei confronti di almeno piglia un po' di vitamine.
Mi ha fatto molto ridere un momento in cui appunto mentre Kawhi faceva quella pioggia dei punti, Jeff Van Gundy in telecronaca ha detto che Kerr deve scegliere tra la difesa di Iguodala e qualcuno che possa fare qualcosa per porre fine alla sterilità all'attacco di Golden State. Poi ha pensato un attimo al nome da fare e ha detto Quinn Cook, tipo
tra l'altro Pell
ha detto che poi è quello ha detto Cook, ma poi è quello che è successo all'azione dopo, cioè
sì, sì, sì. Per Cook vero, vero.
Sì, negli ultimi tre minuti ha fatto tipo come nell'hockey, un possesso. No, e tra l'altro Pell, te che sei un vangandista della prima ora, sì, come me, sbaglio, cioè c'è delle telecronache di Van Gundy, Green e Breen e Jackson. Sbaglio o Mike Breen ha sparato due bang consecutivi sulle due triple di Leonard?
Può essere molto
catartico.
Si chiedevano su Twitter, e sarà il mio obiettivo per la prossima stagione, chi è il giocatore più bangato da Mike Breen. deludente però
l'unico nella storia a averne presi due è Steph Curry in supplementare contro i Thunder.
Bravo Dario, un'ottima storia.
Io stavo per dire che c'ho sempre quel bang in testa di quel supplementare.
Il doppio bang.
Però non l'ha tirato fuori dopo la tripla finale di Klay Thompson, questo mi ha un po' deluso. Vabbè, in ogni caso, volevo chiedere a Dario cosa ne pensa, se ci parla un po', insomma, eccetera, eccetera, della, per esempio, partita di Marc Gasol. Molto buona anche in questo senso questa sera, gara 5.
Sì, però poi siccome una elimination game si vince e si perde anche sui dettagli, la buona partita di Marc Gasol secondo me viene controbilanciata in negativo dal modo in cui è rimasto un automa nell'ultima azione, in cui si è ostinato a fare il blocco per Lauri quando invece si era aperta una piscina olimpionica in area per e non ha avuto la capacità, per stanchezza sicuramente, sicuro, perché comunque sono tutti sulle gambe, questa è fuori discussione, però alla fine le gare così le vinci, le perdi anche per questi singoli dettagli, per cui non riesco a valutare la prestazione di Gasol senza tenere conto di quell'errore di lettura, dico la verità, che poi ovviamente non inficia il giudizio, cioè, se andiamo a dare la pagella, vediamo la partita di Gasol, certamente non è insufficiente, però quell'errore lì alla fine pesa, cioè è una parte della spiegazione, non tutta, non è colpa solo del time out di Nurse, non è colpa solamente del modo in cui hanno preso i tiri di Curry e Thompson, non è colpa di Marc Gasol, però è uno dei fattori che e quindi secondo me la inficia, ecco.
Io a proposito di Marc Gasol, poi non so se avete provato anche voi questa sensazione, sarà stato stanco in quel che vuoi, però c'è stato un momento a 5 minuti e mezzo, 6 dalla fine del quarto quarto, in cui avevo la sensazione che stessimo vedendo un po' troppo Ibaka, e visto che Gasol e Ibaka non hanno cittadinanza insieme, di certo non in questa serie, secondo me potrebbe essere stato lasciato un minutino e mezzo di troppo Ibaka nel quarto quarto, magari poteva rientrare Gasol, detto che poi noi non lo sappiamo, magari era esausto e non poteva rimetterlo in quel momento.
Sì, ma Ibaka ha fatto 35 punti e tutto il resto che ha combinato nelle ultime due gare, cioè se l'è anche meritato quel minutino e mezzo in più, ha performato per quello che doveva fare. Anzi, spesso è stato proprio l'uomo emotivamente trascinante per certi versi, in certi momenti del secondo tempo di tutte e due le gare. Quindi,
questo è bellissimo, e faccio anche un mea culpa perché nella puntata di preview delle finals mi ero espresso preoccupato per il possibile rendimento di Ibaka. Però, ieri nel secondo tempo e nei minuti del quarto quarto, soprattutto, l'ho visto un pochino moscio. Detto comunque che ha giocato una super serie nelle ultime due o tre partite.
sì.
Domanda.
Ma io vi dico anche. No, visto che parlavamo dei lunghi directors, Siakam, voi l'avreste tenuto nel finale di partita? Al di là del fatto che ha giocato una partita. Però nel finale l'avreste tenuto? Perché io penso un pensierino a tenerlo in campo, anche se non in serata, l'avrei fatto, vi dico la verità.
Io sì,
Io tendo ad essere d'accordo con te, perché è vero che Siakam non ha fatto una bella partita, che ha sbagliato soprattutto due o tre triple veramente aperte, che anche una sola avrebbe potuto essere decisiva, però resta comunque il secondo barra terzo, il secondo giocatore e mezzo migliore dei Raptors, quindi sì, in un finale lo tengo, sono d'accordo.
Ma più che altro ha giocato, mi sembra, tre minuti solo nel quarto periodo.
È una cosa simile.
Un po' 3-4 minuti. Sì, sono d'accordo. Però si torna sempre lì. Cioè, questi l'avevano vinto ieri. Cioè, Leonard ieri gliel'aveva vinto.
L'aveva vinto.
10 punti, spazzati via dal campo, completamente piegato l'inerzia della partita, e poi è successo qualcosa, insomma tutte le cose sono successe, dalle triple degli Splash Brothers ai braccino magari di Toronto, che comunque secondo me non hanno neanche fatto, cioè è chiaro che arrivi, no, a 3-4 minuti alla fine e dici oh cazzo, ma cioè qui stiamo vincendo il titolo NBA. Però secondo me comunque hanno continuato a fare quello,
esatto, cioè secondo me il braccino fino a un certo punto
che hanno fatto per tutta la serie, cioè hanno continuato ad attaccare dilatando il possesso fino agli ultimi secondi di cronometro, cioè ci sta, hai perso una partita, bisognerà vedere come la interpreteranno in maniera mentale, perché la serie secondo me si gioca lì, perché sotto il profilo tecnico-tattico i Raptors secondo me sono molto più forti degli Warriors, soprattutto ora c'è la certezza che comunque Durant non ci sarà più in questa serie, e bisogna vedere quanto appunto questa vittoria abbia spostato nella mente dei giocatori, perché oggettivamente in previsione di gara 6 non so che ne pensate voi, ma pensare che Lauri, Green e Siakam facciano 1 su 14 su quei tiri, cioè le corner 3 di Siakam, mi sembra Siakam ha fatto 0 su 4 a 3 punti, ma con 4 triple, cioè, costruite bene, dall'angolo, sì, tutte... in ritmo, cioè secondo me i Raptors devono usare questi giorni per star tranquilli e andare all'ora con l'arena e dimostrare quello che hanno già dimostrato in gara 3-4.
Domanda qualità per voi, momento offertovi dal nuovo disco di Elettra Lamborghini per la qualità.
Chi è Elettra Lamborghini?
Molto Ben Simmons come domanda, ma è più una grande rimonta di Golden State o uno storico choke di Toronto?
Non c'è ancora questo, niente di
Simmons, Lamborghini, ma è Marzullo, esatto. Puro marzullismo.
Marzullo, ma soprattutto è ancora un po' presto per fare una discriminazione così netta tra le due cose. Hanno buttato solo un match point su 3, quindi andiamo con calma. Posso dire, posso dire tranquillamente che innanzitutto la dimensione del cuore, del talento di Golden State nel finale è più una grande impresa, quello che abbiamo visto, perché non mi sembra che Toronto sia stramazzata nel momento più importante, anzi ha avuto l'ultimo tiro per vincere ed è andato veramente a un dettaglio dal farlo ed è stata avanti solo di quei 6 punti ad un certo punto, cioè ha inseguito una partita facendo le sue cose, quindi non mi sembra un grosso choke. E aggiungo anche che la finale, che dal 2014 mi sta nettamente emozionando di più a livello di fattore emotivo che ci stanno mettendo le due squadre, elementi storici che possono confluire nella narrazione, e poi con un sacco di colpi di scena, purtroppo anche infortuni, ma anche tante cose inaspettate che succedono quasi continuamente. Dice, ma stasera non succede niente, poi succede qualcosa. E è davvero molto emozionante. E speriamo di non dover fare ancora la distinzione tra choke o rimonta, perché è bello e basta.
A me sembra un bellissimo canto del cigno degli Warriors, quello di ieri, cioè un volere imporre quella che è stata, perché la squadra più forte degli ultimi 5 anni, che è probabilmente anche una delle più forti di sempre, la più forte di sempre, non lo so, però il dire in casa tua non ci vinci, perdiamo un giocatore, un infortunio devastante, ma comunque resistiamo, non molliamo, cioè oggettivamente ce ne potevano essere anche tanti di motivi per dire lo sai che va bene, perso, ci abbiamo provato, abbiamo resistito a tutte le spallate di Toronto nel corso della partita, siamo sotto 103-97, manca 3 minuti, ok, cioè, la nostra partita dignitosa l'abbiamo già fatta, perdiamo eccetera, no, cioè si sono messi lì e hanno vinto. Poi è chiaro che nell'immaginario collettivo restano le triple degli Splash Brothers, ma il lavoro di Iguodala e Draymond Green è stato comunque una roba, cioè la spiegazione perfetta di come si facciano a vincere i titoli, di cosa voglia dire essere un campione, no? Poi in definitiva, però ecco, io se fossi un tifoso di Toronto resterei cautamente ottimista, perché mi sembrano davvero la squadra più forte.
Volevo portare Dario dentro questa azione. Ha già segnato il canestro del meno 3, Klay Thompson, e siamo a, dopo tante cose che sono successe, tipo l'interferenza a rimbalzo offensivo di DeMarcus Cousins, dopo la persa di Kyle Lowry che è un po' impiccato in area e la lancia nella sua metà campo, dopo l'errore del tiro da 3 di Klay Thompson, di Kawhi Leonard contro Klay Thompson 1 contro 1. Appunto, dopo questo dopo questo tiro, la palla finisce nelle mani di Curry, che va veloce di là. Van Vliet lo vuole mandare a destra, Curry va a destra perché sotto canestro aveva dovuto accoppiarsi in fretta Lowry con Iguodala. Curry batte Van Vliet dal palleggio, Lowry aiuta, Curry serve Iguodala a un metro dal canestro, sul quale aiuta Leonard dal lato debole. Iggy è fenomenale nel buttarla fuori in un nanosecondo. Dre trova l'uomo dal quale aveva dovuto staccarsi pochi istanti fa, Kawhi Leonard, che è anche l'uomo che non vorresti mai lasciare libero in transizione sul perimetro, Klay Thompson, che finta e segna, pareggia e poi dà veramente il definitivo là al rimonto di Golden State. Quanto c'è di questo giocatore che... Ma
Thompson non ha messo la tripla del sorpasso e quella del pareggio l'ha messa a correre in uscita dai blocchi?
Sembra anche a me.
È un'ottima osservazione, può
essere. No. Ha ragione il direttore per un giorno. È Curry che segna la tripla del 103 pari e Thompson quella del 106-103.
Esatto, io sì. Questo sto dicendo.
Questa è l'azione antidirettore.
Non ho capito.
Questa è la versione antidirettore, ho sbagliato io.
Ah, ok, allora non l'avevo capito male.
No, ci sta.
Chiedovenia, ci sta. Sì, è così.
Avevo questa azione davanti con Slow, l'ho messa su League Pass. Questa azione rispetto a altre, forse che si è visto, no, il giro palla storico di Golden State, eccetera, proiettandoci verso gara 6 magari anche, quanto potremo vedere l'attacco che è spesso abbattuto veramente in testa durante la serie di Golden State, considerando che probabilmente non ci sarà Kevin Durant, sicuramente che Looney sarà fuori, che magari Cousins non farà una bella partita come questa?
E questo è il grande dubbio di gara 6. Questo è il grande dubbio di gara 6. Allora, in quell'azione lì, io partirei dal primo step che hai descritto. Cioè, l'errore di Leonard, c'è un rimbalzo feroce di Steph Curry, che dà il via a tutto. Cioè, Curry strappa la palla a Danny Green. La strappa con tutta la forza che ha, che gli è rimasta. E quello è già il segnale che Golden State ormai ha acceso la modalità di sbrano, e per Toronto non c'è nulla da fare. Cioè, quello è proprio il segnale più evidente. E poi dall'altra parte c'è un'azione che tu hai descritto, che è pura proprio Golden State, per come fa girare la palla, per come legge la difesa, per come Iguodala va a trovare Thompson sapendo che Thompson è lì. Cioè, non ci pensa neanche un attimo. Forse, guarda, vado a memoria, se tu hai l'azione davanti magari mi puoi anche correggere, forse anche Cousins davanti, forse anche DeMarcus che gli passa davanti,
no, al momento che del passaggio. Lui e il suo culone sono un po' lenti nell'arrivare.
No, però per dire, cioè io ho l'immagine di Iguodala che dà la palla così alla cieca per Klay Thompson, poi Thompson fa una cosa bellissima, semplice, bellissima nella finta che manda nel Jurassic Park Kawhi Leonard. E, però ecco, tutta l'azione è veramente Warriors, ma a partire dal modo in cui Steph strappa il rimbalzo. La rivedremo in gara 6? È probabile, è probabile. Il problema non è tanto questo, secondo me. Il problema è quanto Golden State, tornando anche a quello che dicevate prima, possa essere graziata ancora da Toronto, da Siakam, da Green, cioè dal fatto che Toronto comunque i suoi tiri li costruisce. In gara 5 tantissimi non li ha messi, bisogna vedere se in gara 6 riuscirà a farlo, a graziare ulteriormente Golden State. Secondo me la chiave di lettura è soprattutto quella. E però io vi devo confessare una cosa, ragazzi, cioè io da quando ho visto da poco prima di gara 5 avevo questo tarlo nel cervello, io non lo so come, ma io mi sono fatto l'idea che gli Warriors vanno a vincere gara 7.
È un'idea che abbiamo anche noi nascosta.
Io sono tarlo in testa che Golden State non ho idea di come, magari con 25 di Jarebko, non lo so, ma è una roba completamente folle. Ma questi vanno a vincere gara 7, non lo so.
Anche perché
guarda, io se ti interessa, un mesetto fa ho avuto la brillante idea su Twitter, più o meno nel momento dell'infortunio di Durant contro Houston, di scrivere: se questi vincono il titolo senza Durant, quindi senza Durant, compro la canotta di uno tra Curry, Green e Thompson. È lì su Twitter, bello.
Allora, ma questi farebbero forse l'impresa più clamorosa di questi anni.
Abbastanza.
L'impresa più clamorosa di questi anni.
Superando il loro stesso deficit, quello che hanno lasciato, diciamo, nella storia, dalla parte negativa della storia, cioè essere rimontati da 3-1. Quindi sarebbe
nell'anno del record di vittorie.
Esatto, sarebbe perfetto.
Sì. Se per sbaglio lo fanno, io mi scrivo: avete vinto. Cioè, l'ho stato sul petto, avete vinto, basta.
Il punto è vedere chi sarà il quinto giocatore, perché Iguodala, Green e gli Splash, bene, il quinto
te l'ho detto, Jarebko.
Esatto, esatto, servirebbe davvero.
A proposito dello Swedish Larry Bird, cioè a proposito della panchina, com'è invecchiato, si può dire male, Sean Livingston?
Ma poveraccio, è invecchiato sin troppo bene.
No, dipende da quello che tu gli chiedi, secondo me. Mm-hmm. Il problema è che questa squadra era costruita per avere 40 minuti di Durant in campo in tutte le partite. Un'ultima cosa sugli Warriors, e questa secondo me è un'altra cosa da tenere in considerazione per quanto riguarda gara 6, è che mi sono piaciuti di più Durant o meno in come si sono mossi nella metà campo difensiva, perché è chiaro che poi avere quelle prestazioni singole lì da Green, Thompson e Iguodala ti aiuta parecchio, però quantomeno hanno scelto di più, hanno imposto di più da chi farsi battere, tipo concedere magari di più corner 3 a Siakam rispetto che a Danny Green, piuttosto che costringere Gasol a non essere un passatore ma uno scorer primario. Quindi questi sono degli piccoli aggiustamenti che, se dovessero tenere, potrebbero un po' colmare il gap in vista di gara 6. Detto questo, diciamo, aprirei il capitolo Durant, visto che almeno ne parliamo anche con Dario, perché secondo me quello che si è visto, cioè poi parliamo di tutto il resto, ma sotto l'aspetto tattico, cioè il primo quarto di ieri è la dimostrazione di che differenza. Ora, poi chiaro, si sta parlando di uno dei più forti giocatori di sempre, quindi, però c'è, cioè, l'avere un giocatore come Durant, anche magari al 30, 40, 50% quant'era, cioè gli ha cambiato completamente tutto. Cioè nel primo quarto questi sono partiti in maniera incredibile, cioè con la difesa di Toronto, quella che secondo me è la miglior difesa a metà campo degli ultimi 3 o 4 anni da NBA,
5 da 3.
Sì, no, ma poi completamente incapace di non lasciare, c'era un tiro buono costruito in ogni azione.
Tutte le azioni, pazzesco.
Ragazzi,
sì, e poi era una chiave tattica importante, anche perché appena è cominciata la partita, Nerds tra Siakam e Leonard ha deciso di mandare subito, anche giustamente, Leonard su Durant. Ora te immagina che Durant non si rompe, quindi ti fa magari 40, no, ma ti fa 35 minuti. Sono 35 minuti la cui maggior parte viene coperta da Leonard. Se Leonard deve stare tutto quel tempo a correre dietro a Durant, magari non ti arriva in fondo, ma con le energie per fare un 10-0.
Cioè solamente per la sua presenza, eh. Cioè ci sono due layup a ferro di Curry nel primo tempo e sono solamente perché Durant è lì, e quindi il difensore su Durant non si può staccare da lui, perché se si stacca poi l'ha fatto vedere, ha preso tre triple, ha messo tutte e tre
e Curry ferrisce,
e quindi Curry va a ferro. È veramente brutto, lascerei parlare. Io sono oggettivamente molto molto devastato emotivamente da questo infortunio di Durant, perché ne parlavamo con Leo prima, e entrambi pensiamo, penso tutti via pensino la stessa cosa, gli infortuni a qualsiasi giocatore, sia un fenomeno come Durant o anche più scarsi come altri, sono una cosa veramente veramente brutta, veramente brutale dello sport.
Ne ho usato per essere francese. Mi sono stroncato il cazzo degli infortuni.
Perfetto.
Un po' più di moderazione, esatto, Dario, vai.
Sì, sì, no, io mi accodo al grido di disperato sugli infortuni. E no, è chiaro che fa male, perché ci toglie uno spettacolo incredibile, ma anche solo la semplice curiosità di capire come la difesa di Toronto, che giustamente avete celebrato, avrebbe reagito alla presenza di Durant sull'arco dei 48 minuti, perché le risposte che ha dato Toronto all'inizio di gara 5 sono state deficitarie sotto tanti punti di vista, però resta la curiosità, il dubbio che non verrà mai sciolto, di cosa avrebbe inventato Nick Nurse per ovviare a questo problema, alla presenza di Kevin Durant. Quindi anche solo anche il fatto che ci tolga questo, ovviamente, cioè, ci lascia tutti più poveri. E poi vabbè, ci sono tutte le ripercussioni possibili e immaginabili sul futuro di KD e di tutta l'NBA, perché quel momento lì in cui salta il tendine d'Achille, cioè, credo che possa aver cambiato il destino di KD, di Golden State, di Kyrie Irving, dei Knicks, di Klay Thompson, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è incredibile se pensate come un singolo momento di una partita possa avere un'incidenza così clamorosa. È devastante, assolutamente devastante. Cioè, scombussola tutto, no, tutto.
Perché scriveva bene Gonzales oggi, secondo me, di The Ringer, che... Cioè, se pensiamo alla storia di infortuni, proprio storia in generale della Lega degli ultimi 30-40 anni, viene difficile pensare a un giocatore di questa, con questa risonanza, di questo livello, in un punto così estremamente critico della sua storia nell'NBA e dell'NBA stessa, perché doveva essere e sarà comunque una pivotal summer per i cambi di maglia di tanti giocatori di alto livello. Già non ce ne sono tanti di infortuni, se ci pensiamo così, che possono influenzare per così tanto,
forse
per
così tanto a lungo.
Cioè, a me
forse nessuno. Ma poi un giocatore nel picco del picco del picco del prime della sua carriera, cioè a 30-31 anni da compiere, cioè Durant sarebbe stato la pedina da cui sarebbe poi partito il domino estivo, indipendentemente da che fosse rimasto agli Warriors piuttosto che in qualsiasi altra squadra. Cioè, questo è un infortunio veramente, cioè, come dice Dario, che segnerà almeno 3, 4, 5 anni della NBA, e che non puoi sapere, no, cosa sarebbe successo. Mi piaceva spendere due minuti, non so che ne pensate voi, a parlare di quanto sia facile, no, sempre star qui a criticare i giocatori, criticare le decisioni delle società, che siano poi giuste, delle franchigie, che siano poi giuste o sbagliate. Però non so a voi, ma a me personalmente mi ha colpito molto il modo che, come sempre, no, degli Warriors di reagire all'infortunio di Durant nel post partita, dalle parole dei giocatori piuttosto che a quelle di Myers. Che ha detto una frase, secondo me, molto interessante, che ha detto che Durant è una delle persone
più travisate,
esatto, dell'NBA, sì. Che è veramente difficile capire che persona sia, e penso sia vero, perché fondamentalmente questo si è giocato un anno di carriera per rientrare nonostante delle condizioni critiche. Poi sai, sicuramente sarà stata una decisione condivisa, dettata anche da una situazione drammatica, perché insomma erano sotto 3-1, però non credo sia da tutti, cioè ci sono degli esempi anche recenti, cioè nel senso Leonard non l'ha fatto l'anno scorso, due anni fa, esatto. No, ma giustamente anche, cioè voglio dire, e questa è la bellezza e la brutalità dello sport, no? Cioè gli Warriors con gli Spurs non sarebbe mai successo, perché non l'avrebbero mai rimesso in campo un giocatore se non è al 185%, però gli stessi Warriors che vengono bacchettati oggi sono soliti e sono stati conservativi con Klay Thompson in gara 3, e magari non avendolo fatto giocare e non si sono dati una chance perché l'hanno persa in maniera miserabile quella partita, magari perdono il titolo e finiscono la dinastia. Cioè, non lo so, non so che ne pensate voi, è una cosa a me mi...
No, a me, di quello che ha detto Myers, è piaciuto anche tanto il modo che ha avuto di gestire tutta la questione e decisione su Durant ha giocato, perché ha giocato, perché ha detto, e io penso che sia così, penso che la ragione porti a questa soluzione, è stata una decisione generale, cioè lo staff medico ha detto questo, io pensavo questo, Durant pensava questo, abbiamo parlato e siamo arrivati insieme a questa conclusione. Poi ha aggiunto, se proprio dovete cercare il colpevole sono io. Cioè, ora chi ci ha ascoltato più di un paio di volte penso abbia capito che non sono un simpatizzante dei Golden State Warriors, più che altro per eventi relativi alla squadra che tifo, un giocatore che c'era, e vabbè. Però è la filosofia che hanno e il modo in cui per l'ennesima volta hanno confermato quanto di buono hanno fatto e quale sia la straordinaria cultura di questa franchigia nel gestire il post partita di ieri, cioè a me ha colpito. Forse proprio perché non sono un atleta di Warriors, mi ha colpito veramente tanto, tanto, tanto.
Qualcun altro?
Sì, no, ecco, non dovete piangerci.
È tutto vero.
Secondo voi quanto è correlazionabile il fatto che... Cioè, io non mi intendo di medicina, non ci capisco niente, ma... Cioè, l'infortunio a tendine d'Achille, dico, va in correlazione all'infortunio che aveva prima.
Boh, non so.
No.
Esatto. Perché secondo me c'è una componente di sfortuna clamorosa.
Cioè, magari potrebbe... parliamo. Aspetta, cioè, io qua sono a livello di mamma fancina nella valutazione medica, quindi non mi sostituisco, ci mancherebbe.
Il signor distrugge.
Esatto, però per quel minimo. Che posso conoscere, mi sembra strano, ecco, che ci possa essere una correlazione tra i due. Poi magari c'è nel caso specifico, però a me sembra che ci sia una componente grande di sfiga, più che altro. Ha detto anche Myers nel post partita, e quindi insomma mi rifaccio anche un po' alle sue parole. È una sfiga grossa, veramente una sfiga grossa, tra l'altro facendo un movimento che quante volte avrà fatto in vita sua, miliardi di volte
dentro una partita, un milione di volte a
esatto, per cui neanche a dire ha fatto un movimento che magari suo corpo non è abituato a fare o ha subito una botta, cose del genere, no. E quindi
lui che con quel certo che con quel corpo spigoloso
Anch'io come cultura medica mi fermo al binge watching di House Medical Division, però l'unica cosa, quindi non so se è correlabile o no, però è l'unica cosa che mi fa pensare ci possa essere una connessione fra l'infortunio al polpaccio contro i Rockets e quello di ieri sera è stata la reazione, cioè quelle che sono state le idee di chi l'ha visto, di spettatori o comunque gente su Twitter al momento dell'infortunio per Rockets. Per lì noi tutti, indirizzati dai commenti dei tra virgolette esperti, pensavamo che già lì fosse un infortunio al tendine d'Achille, perché la reazione era stata quella che avevano detto era stata la testa di Kobe Bryant quando se l'era rotto nel 2012-13, non mi ricordo.
Sì. Tra l'altro contro gli Warriors,
che si era toccato come se avessero sì, ultima partita di regular season o penultima.
Salti un po', Leo, mi salti un po', ascolta, domanda per tutti. Detto questo, siamo tutti d'accordo che potenzialmente stasera chiunque gli offrirebbe comunque il massimo salariale?
No,
no? Qualcuno
chi ha detto no?
Leonardo Flori ha detto no.
Oppala, ci mostri le sue opinioni, dottore.
No, allora, non è che dico no, perché dico, allora, ora Durant si è fatto questo infortunio ed è da buttare, assolutamente no. Dico solo che io sono sempre stato di una corrente, di una scuola di pensiero del un infortunio, per quanto grave, se un giocatore è in età decente, e Durant lo è, si può prendere il suo anno per recuperare, ma secondo me se si tratta di giocatori di questo livello tornerà. Il problema è che anche da quando l'anno scorso si fece lo stesso infortunio Cousins, ho continuato a leggere di tutto questo terrorismo sulla rottura del tendine d'Achille, che effettivamente poi è testimoniato dai
numeri. I numeri, hai ragione.
Leo, salti malissimo.
Salti tanto.
E poi vedere come... allora chiacchierate voi una...
Sì, se vuoi continuo io, cioè sono d'accordo. Infatti c'era uno studio statistico che dimostra che in effetti si tende a rendere quasi la metà di quanto si rendesse prima a livello di impatto sulla gara, cosa che non credo accadrà a Durant, ma non possiamo dirlo il giorno dopo l'infortunio, è sin troppo presto.
Però posso dire una cosa... Io sono d'accordissimo con voi.
Sì, ma io sono dell'idea che, per citare l'allenatore nel pallone, Maradona tra un anno va bene, Durant tra un anno va bene, glielo pago quest'anno in infermeria.
Questa è una gran citazione. No, è esatto, cioè è un po' il mio punto, poi bisognerà vedere, cioè io ho sentito molti dire che adesso è molto probabile che prenda la player option, resti lì un altro anno, faccia riabilitazione e poi si vedrà. Non sono così d'accordo, perché se io so il Sacramento Kings, cioè non è che abbia tutte ste scelte, poi va bene gli hipsterismi, ora poi di sicuro firmeranno Westbrook, LeBron, però di norma, no, squadre magari più piccole come Charlotte, non lo so, cioè, voglio dire, di sicuro c'è una squadra che ti tira un contratto. E magari ci sono squadre che ti tirano un contratto anche con una buona situazione. Cioè, io credo sia comunque abbastanza probabile che Durant vada a esplorare la propria free agency con la consapevolezza che questo sicuramente gli cambia delle cose. Ad esempio, non può andare in un'altra squadra e firmare un annuale, per esempio. Questa è una cosa che può cambiare, però ecco, non so. Dario,
io aggiungo che se lo firmano i Knicks sicuramente non torna più Durant, perché con la sfiga che hanno i Knicks è capace che se Kevin Durant diventi una mezza pippa. No, scherzi a parte, battutacci a parte, è molto molto difficile secondo me che una franchigia che voglia vincere subito, cioè nel giro di 2 anni, vada a firmare Kevin Durant al massimo. È molto molto difficile, perché di fatto tu tieni bloccato gran parte del tuo salary cap per un giocatore che il campo non lo vede e sul quale dovrai comunque lavorare con calma, con molta calma, nel momento in cui può rimettere piede su un parquet, per riaverlo al 100%. Quindi questo esclude tutte le franchigie che avevano in mente di andare da Kevin Durant per vincere il titolo nel giro di 2 anni, perché 2 anni non te lo puoi permettere. E allora si aprono spiragli per franchigie che invece possono ragionare su un tempo un po' più lungo, perché magari hanno tempo, questi 2 anni, per costruire tra trade, draft e quant'altro un roster da titolo attorno a un recuperato, chiaramente recuperato Kevin Durant. Quindi bisogna capire, secondo me, un po' le strategie che hanno le varie franchigie. I Knicks, per esempio, sono inevitabilmente quelli di cui si parla di più, perché hanno spazio, perché sono i Knicks, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno la possibilità di aspettare altri due anni per nel frattempo costruire una squadra da titolo? Questo, secondo me, è il grande dubbio che ci portiamo dietro, ma non solo per i Knicks, è proprio in generale.
È un attimo,
ovviamente, ovviamente quando vuoi che mi salti la connessione nel momento in cui facevo lo spicy, vabbè, sono il solito sfigato.
Placi, potreste provarci voi,
sarebbe molto bello. Ricomincia un nuovo process, mi stai dicendo questo?
C'hai due stelle di 23-24 anni,
oppure dovesse fare
un anno in meno.
Dovesse fare opt-in, potremmo aprire la clinica a San Francisco, non più a Oakland, a San Francisco, ne ripariamo uno all'anno. Sarebbe il titolo. No, guardavo, c'era insomma uscita l'infografica di quanti giorni hanno saltato vari giocatori per il torna Achilles, che è insomma la rottura del tendine Achille, l'infortunio che sembra abbia Durant. Sono 357 per Cousins, 237 per Wesley Matthews, 273 per Rudy Gay, 240 per Kobe, insomma sono tanti giorni.
Vabbè, siamo sui 2,50 medi.
Sì,
ma la prossima stagione penso sia abbastanza semplice.
No, ma io quello, la cosa più inquietante in 10 secondi era quello che stavo per dire prima che mi morisse la wifi, era che cioè più che essere un anno, perché vabbè un anno lo perdi è male ma non malissimo, è il fatto che nessuno di questi sia riuscito a tornare al livello a cui era prima. Poi alcuni di questi erano avanti con gli anni e nessuno di questi, quasi nessuno di questi era sul livello di Durant. Però se, questo è importante chiaramente sottolinearlo, perché anche Kobe aveva 34-35 anni, non 30. Però allo stesso tempo cioè, sembra veramente un infortunio che ti ammazza. Se sei un giocatore di basket ti ammazza.
Molto molto bene. Qualcos'altro da dire su KD, le finali? Altrimenti andiamo verso la conclusione, direi, della puntata, Nessuno, guardiamo un po' se devo dire qualcosa io. Qualcosa da dire
io, io posso dire, ho scelto certo. La canotta da comprare se vincono i Warriors, prenderò quella di Klay Thompson.
A questo punto dovresti comprare quella di J-Repco,
esatto. No,
perché ho chiaramente scritto una tra Green Thompson, che almeno la prendo di uno forte.
Vabbè, prendi la di J-Repco MVP delle finals, dai.
No, ma devo andare a ordinarla quella di J-Repco, sulla NBA Store a mezz'ora da casa.
Devi prendere l'aereo, vai là allo store
NBA
ora,
Store Sweden. NBA Store Sweden.
Volevo dire una cosa sul commento, visto che ci eravamo passati anche prima, l'abbiamo accennato di quanto sembrava differente l'attacco di Golden State. Nel primo quarto l'ha fatto presente Jeff Van Gundy, e Mark Jackson gli fa: sì, ma a te pagano un sacco di soldi per dire questo? Cioè, che sono più forti con Durant. È stato molto divertente. Ma come sempre, amici, alla fine del nostro podcast c'è Big Data, la rubrica che curo io su cose strane che accadono nel mondo NBA, cose passate, dimenticate. La rubrica che collega la data odierna, l'11 giugno 2019. Pensate che esattamente 730 anni fa si combatteva la battaglia di Campaldino tra Guelfi e Ghibellini. C'era anche Dante. Collega
anche
appunto.
Flori.
Forse no, ma Jacopo Gramegna sì.
Ovvio. Collega. Io ovviamente stavo con l'imperatore, ero molto veniale già allora.
Collega la data odierna a una stat line NBA. Pensate che solo due partite nella storia NBA hanno avuto la storia delle finals NBA, hanno avuto la seguente stat line. 19 punti, esattamente 19 punti, almeno 6 rimbalzi offensivi e almeno 11 liberi tentati. Quali e di chi?
Difficile.
Sei rimbalzi offensivi?
Almeno 6, sì.
Ben Wallace una volta.
È bella, ma no.
Tim Duncan.
No.
Dwight Howard.
Allora, Leonardo ha detto Bark. No, no, né Barkley né Dwight Howard.
Perfetto.
Ripetimi la stat line.
Madonna, 19 punti.
Mai una volta che tu capisca il voto.
Sono esattamente 19 punti, almeno 6 rimbalzi offensivi e almeno 11 liberi tentati. Aiutino. La prima è degli anni 70. Del 79, dai, tanto è difficile.
È un aiutino, perché tutti siamo ferrati sulle finals del 79.
Bill Walton.
Infatti, lui, stavo dicendo lui.
Le finals, no, bella, ma no. Del 79 dovrebbe essere l'unico titolo di questa squadra.
Sigma.
E Bugs.
Jack
no,
Sigma.
Dei Supersonics.
Bello, Sigma. Ma no.
Non lo so, Pel.
Guardavo solo se è l'unico titolo di questa squadra. Sì, è l'unico titolo di Seattle.
Sì, 79.
Giocarono contro gli Washington.
Ci dici chiesto, Cristiano.
Sì, contro gli Washington Bullets di Elvin Hayes. Che è lui. L'altra è il corrente decennio. Magari vi aiuta. Una gara 7. Quindi.
Tristan Thompson.
Bello, però no.
Stoudemire.
No.
Chris Bosh.
No.
Stoudemire, quando è che ha fatto le finals? Scusa.
Hai ragione.
Chris Bosh.
Vedi perché mi devi ripetere le cose, perché io mi perdo.
Allora sarà Karl Malone.
No, questo decennio.
No. Questo decennio, gara 7.
Quello non l'avevo sentito proprio.
Ho detto Bosh non è?
No. Questo è il cerchio abbastanza stretto.
Ristretto, perché c'è
Kevin Love.
Bella Leo, però no.
Oh, ascolta.
Shid a Boston?
No.
Questo decennio... Ah, no.
È contro Boston.
Contro Boston.
Pau Gasol.
È Pau Gasol. Gara 7 del 2010.
2010. Partita bruttissima.
Due domandine veloci su Pau Gasol. In carriera finora, ma diciamo pure in carriera basta, perché direi che i big money non li vede più, ha guadagnato più o meno di 200 milioni di dollari?
Pau Gasol?
Sì.
Più.
Di più, ma di poco, circa 210.
Ah vabbè, no, allora stasera vai in motel. hashtag populismo.
Secondo diverse classifiche è tra i 10-15 più pagati di sempre. Domanda 2, ma ha guadagnato più o meno di Dwight Howard?
Meno.
Secondo me di più.
Secondo me di più.
Allora abbiamo Nicolò, Dario e Jacopo in team più. E invece Rosone Flori, poco meno. Circa 20 milioni.
È vero, perché gli hanno dato, hanno dato tanti soldi pure ad Atlanta, che poi gli hanno amnistiato, è vero.
È una vergogna.
Esatto, sottolineo queste parole. Esatto.
Come lo guadagnava con 30.000 lire, difendeva meglio di Howard.
Non infanghiamo il buon nome di Dwight Howard, che una... quando ero neofita nel 2009 era il mio giocatore preferito.
Una, due volte difensore dell'anno?
Tre.
Sì, no, due volte.
Due volte sicure. Faceva le triple doppie con le stoppate.
Esatto, va detto in un periodo storico in cui stoppata uguale buon difensore era un meccanismo.
Ci ho fatto un articolo l'anno scorso, ti ricordi? Scarpetto?
Dio benedica Zach Lowe.
Ovviamente dovremmo mettere il titolo della puntata in qualcosa relativo alle finals, ma il mio falegname con 30.000 lire sarebbe stato molto bello. come l'altra volta, parliamo un po' della trade nelle quali è stato coinvolto Pau Gasol, no? Per esempio, cosa che non sapevo, non è stato draftato da Memphis, ma da chi?
Dai Lakers. Che l'hanno scambiato con i diritti del fratello.
No, Pau Gasol, ragazzi.
No, Mark Pau, ragazzi. La numero 4, del 2002.
No.
L'ave... Come no?
Numero 3, 2001.
No. 2003-2001, sì, scusa.
Atlanta.
Bravo, grandissimo Dario.
Atlanta. Memoria, Atlanta Hawks.
Dario, devi sapere
non
che...
Non ricordo.
Vai.
Sì. No, dimmi.
No, battere Jacopo in queste risposte è veramente rarissimo, quindi molti complimenti.
No, però non ricordavo fosse la 3, onestamente, terza assoluta. Quello non me lo ricordavo.
Tra l'altro, c'è da dire che lo può dire solo un pugliese, perché di fatto quindi non si esce dal territorio.
No, la toscana si conferma la rincoglionisa di stare da
scusa Pelma, cioè gli Hawks con la 3 hanno scelto Gasol e l'hanno scambiato per
subito la notte del draft
per Doncic.
L'hanno scambiato con qualcuno per qualcosa, diciamo, ricordate?
Oh. Questa no.
Questa è molto
L'avranno scambiato con Memphis, dai.
Sì,
sì. Aspetta, chi c'era? Hai ragione, chi c'era a Memphis di appetibile e appetitoso nel 2001?
Questo ricordo è
mangiare. Cioè, Pelacci mangiava gli omogeneizzati nel 2001. Stiamo parlando.
Sì. Infatti, dicevo prima. Sì.
Era coinvolta una scelta, in realtà, non solo un giocatore.
No, sento digitare, non vale, come sapete, amici, mi raccomando. Questo ricordo è maggiorenne, perché ha compiuto, compirà tra poco in realtà 18 anni, questa trade.
No, non lo ricordo.
L'ha scambiato con Brevin Knight e Lorenzen Wright per...
Grande, Lorenzen Wright, che giocatori!
Per Sharif Abdul-Rahim e Jamal Tinsley.
Ma che cazzo dici?
Tra l'altro, Sharif Abdul-Rahim, due anni prima, era stato seconda scelta al draft assoluta. Cioè...
Dai, ma non ci credo.
Terza scelta.
Guarda, Dario, ti garantisco che la sua reazione è quella che noi abbiamo il 90% delle volte e c'è Big Data.
lo immagino.
La seconda e unica trade nella quale è stato coinvolto Pau Gasol avviene nel febbraio 2008, quando appunto...
E quella è facile, dai.
Memphis se ne priva per il fratello, Kwame Brown, e qui Stephen A. ci ha fatto una carriera.
Uomone.
Javaris Crittenton, pausa scena.
Che al momento è in galera.
Vabbè,
perfetto.
Aaron McKee e due prime scelte, che diventeranno cosa?
Allora, due prime scelte, stiamo parlando
delle prime scelte dei Lakers.
Vorrei dire a Mike Conley.
No, prime scelte dei Lakers 2008-2010, per la Step and Roll, chiaramente, ok.
Di Memphis?
Sì, vanno ai Lakers, scusa, dei Lakers che vanno a Memphis, no. Certo.
Allora, aspetta, non ci vado, niente.
Ma non so mica...
Aspetta, però... Possiamo sapere almeno,
uno sì, dai, uno ce la posso fare.
Ha chiesto un indizio Dario?
Ha chiesto l'indizio, un'idea ce l'ho, in realtà.
Sono un favorito di Big Data e un giocatore sudamericano.
Ok, allora, uno è il mio idolo assoluto PC Fantacanestro, Dante Greeny.
È giusto, non so come sia possibile, ma è proprio giusto.
Me lo ricordo benissimo perché giocavo a pallacanestro. E tra l'altro andò subito a Houston.
Può essere, mi fido, cioè va bene.
Sì, fu scambiato subito. 2010, Lakers...
Hai detto un sudamericano?
Sì.
Ah, vabbè, Gravis Vázquez.
È giusto, anche questo.
Vabbè, cioè, hai capito, Gravis Vázquez, quello di cui parliamo tutte le...
anche lui Guido Bagatta che... diceva che aveva un talento pazzesco, Gravis Vázquez. Ah, io mi fidavo.
Anche Guido,
ma in galera anche lui?
Sì. È in galera anche lui.
Davvero?
Ma chi, però?
No, bugia.
No, aveva tanto la faccia da bravo ragazzo, Vázquez.
Col cartello dei cali.
In pochi lo ricorderanno, io sicuramente molto poco, ma Vázquez è stato un giocatore NBA funzionale un tempo.
A chi?
Assolutamente.
Tanto che...
Chi portava la droga, lui?
Io ricordo distintamente, al primo turno, una gara 1, forse contro i Nets, in cui lui giocò nel crunch time, panchinando forse o DeRozan o Lowry, una roba del genere.
Matteronte, è vero.
Quelle performance...
Io me lo ricordo recente a New Orleans.
Quelle performance in Maya Raptors hanno convinto Masai Ujiri a scambiarlo, quindi insomma, mettono presto su un aereo, insomma, per Norman Powell e una prima scelta futura che diventerà poi
Anunobi,
giusto?
Sì, ma io voglio sapere, ma quello che ha dato una prima scelta per Gravis Vázquez è Norman Powell? Cioè,
è in galera anche lui.
È stato già arrestato, mi ha
detto. Assolutamente.
Processo per direttissimo.
Penso fosse la vecchia dirigenza di Bucks, no?
Sì. Sì, sì, sì.
Un'ottima dirigenza.
Come mai è andata male? Come mai?
Ora,
chi lo sa.
Non dico che con Powell e Anunobi i Bucks avrebbero battuto i Raptors all'Eastern Conference Finals, ma insomma al momento Vasquez è ritirato e alcuni amici del podcast direbbero state lontani dai prodotti di Maryland, dal college.
Ma guarda, Maryland è una grande scuola a inizio anni 2000.
Adesso faccio domande su questo, Jacopo, l'ultima domanda, poi veramente abbiamo finito. C'è un giocatore da Maryland in NBA che si è piaciuto molto quest'anno, chi è?
Un giocatore da Maryland, quest'anno in NBA.
Ci è piaciuto molto, è un beniamino nel nostro podcast.
Madonna, non è la mia Terrence Ferguson.
No.
Posso andare sul sito delle carceri statunitensi? Per... visto l'andazzo. No.
E in realtà... Sì, ci avevano parlato di questo carattere un po' strano del ragazzo. In realtà ha fatto la stagione da rookie ottima.
Ma,
rookie da Maryland quest'anno?
Che meglio, però rookie da Maryland tu lo devi sapere te.
Ma rookie quest'anno da Maryland?
Sì.
Ah, cazzo. Pensavo, cioè, un giocatore da me, non rookie.
No.
Ah, Huerter.
Kevin Huerter, bravo. The Red Velvet.
Sì, The Red Velvet.
Ma ce n'è uno che sta entrando anche in NBA, magari farà bene.
Bruno Fernando, la furia angolana.
Molto bene, direi che è il modo giusto di finire la puntata. Ringraziamo ancora di cuore Dario Ronzulli per aver partecipato a questa puntata pazza sulle Finals.
Ma grazie a voi ragazzi, grazie a voi, è stato un piacere, veramente un piacere.
Seguite Dario come facciamo noi attentamente il lavoro che fa in radio e su Ultimo Uomo, grazie anche al resto della redazione, vi saluto tutti in ordine sparso, ciao Nicolo Scarpelli.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Leonardo Flori.
Addio.
E ciao fan di Don Tegrini.
Ciao a tutti, mi raccomando andate a vedervi Death Proof se non l'avete visto, il film più brutto di Quentin Tarantino, almeno capite perché l'ho paragonato a questo film, comunque a questa finale, mi sembra abbastanza corretto. Sono orgoglioso del paragone.
Non lo fate, rivedetela.
Qualcuno gli stacchi la spina.
No, come direbbero in Trainspotting, quando Gramegna parla, scegliete la vita.
Scegliete la vita.
Visto, no,
piuttosto fatevi amico Vasquez.
È uguale, se per Trainspotting Vasquez va benissimo.
Ho perso un'ottima possibilità di mettere l'effettino nella pistola, lo faccio ora. Ho sparato, non lo sentite, ma fidatevi. Chi è che il ciclista, Dario, forse puoi aiutarmi tu, il ciclista che all'arrivo esultava con la pistola? Contador?
Sì.
Era lui?
Deve essere lui.
Molto bello. Un finale tra...
Il pistolero.
Bravo, ecco, esattamente. Finale tra armi di fuoco. Grazie dell'ascolto, amici, ci sentiamo al prossimo capitolo di The Next Chapter. Ciao.